Giovanni capitolo 12 dal verso 20. O fra quelli che salivano la festa per adorare, v'erano certi greci. Questi dunque, accostatisi a Filippo che era di Betsaida, di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo veder Gesù. Filippo lo venne a dire ad Andrea, e Andrea e Filippo vennero a dirlo a Gesù. E Gesù rispose loro dicendo: L'ora è venuta che il figliuol dell'uomo ha da essere glorificato. Signore, vorremmo veder Gesù. E noi possiamo dire che queste parole esprimono un desiderio, esprimono un profondo anelito che nel corso dei secoli si è manifestato nella società e che anche oggi, in questa generazione materialista, in questa generazione atea, in questa generazione corrotta, continua a manifestarsi. Se noi siamo sensibili nel nostro spirito e prestiamo attenzione alle molte voci che si levano dal mondo, anche oggi noi sentiamo ripetere la medesima frase, esprimere il medesimo desiderio: vorremmo vedere Gesù. È interessante meditare su questo verso alla luce del contesto che sta davanti a noi, perché ci introduce in un argomento che interessa ognuno di noi in questa sera, ognuno di noi come credenti, come figliuoli di Dio, ognuno di noi anche indipendentemente da quella che è la condizione morale e spirituale della nostra vita. Per essere più semplice, dirò che è un argomento che interessa non solo i credenti, i cristiani, ma anche coloro che vivono separati da Dio, lontani da Dio, che non hanno realizzato un'esperienza di salvezza, che non hanno fatto una scelta, che non hanno espresso una decisione nella presenza del Signore. E tutto questo ci viene chiarito dal passo della scrittura che noi abbiamo letto insieme. La prima cosa che vogliamo notare è che coloro che espressero il desiderio di vedere Gesù erano certi greci. Possiamo anche pensare che erano giudei della diaspora, quindi degli ebrei che dimoravano lontano dalla Palestina, nelle regioni elleniche, e che si erano recati in pellegrinaggio. Ma il fatto che l'Evangelista sottolinea che erano certi greci deve essere considerato attentamente da noi, soprattutto se teniamo presente che il mondo di allora, dal punto di vista giudaico, era proprio diviso in ebrei e greci o in giudei e greci. I giudei erano i figliuoli di Dio, il popolo di Dio, i greci rappresentavano i pagani in genere, i gentili, coloro che vivevano lontani dal Signore, privi della sua legge, della conoscenza della sua volontà, alieni dai patti e dalle promesse. Quindi il ricordare che questi uomini erano dei greci sta, così sembra, a significare che anche coloro che non dimoravano in Palestina, anche coloro che non avevano avuto l'opportunità di essere testimoni delle opere del Signore, non avevano avuto l'opportunità di ascoltare i suoi messaggi e i suoi sermoni, anche coloro che vivevano ai margini del popolo del Signore, della legge del Signore, della conoscenza di Dio, avvertivano profondo un desiderio spirituale, il desiderio di vedere Gesù. Perché notiamo questo particolare? Perché è importante per noi, è importante, oh cari, nel contesto di tutta la parola di Dio, è importante perché ci ricorda che il Signor Gesù è il Salvatore di tutti gli uomini, è il Signore dell'intera umanità. Sì, lo sappiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Ma quante volte purtroppo noi stessi facciamo delle discriminazioni che classificano la società e stabiliscono quelli che possono essere interessati nel messaggio dell'Evangelo e quelli che non possono essere interessati, quelli che possono essere raggiunti dalla testimonianza cristiana e quelli che la testimonianza cristiana respingono a priori, o in parole più semplici, quelli che possono essere salvati e quelli che non possono essere salvati. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e pervengano alla conoscenza della verità. E se è vero che inizialmente, come abbiamo letto poco fa nel primo capitolo del medesimo Evangelo, Gesù è venuto in casa sua, e se è vero che inizialmente nel ministero della redenzione egli è andato alla ricerca delle pecore perdute della casa di Israele, è altrettanto vero che tutto questo rientrava in un piano prestabilito da Dio, in un programma, oh cari, ordinato nel seno dell'eternità, che doveva svolgersi in maniera che questa grazia si aprisse a tutti gli uomini e che questa manifestazione dell'amore, della misericordia di Dio raggiungesse tutte le creature fino agli estremi termini della terra. Perché? Perché tutti hanno un anelito nel cuore, tutti avvertono un bisogno nell'anima, non solo i giudei ma anche i greci, non solo quelli, o cari, che hanno un colore della pelle ma anche gli altri, bianchi, neri, gialli, rossi, tutti sono accettati da Dio perché tutti sono stati creati da Dio e tutti avvertono nell'intimo del cuore, nel profondo dell'anima, un bisogno ed un bisogno imperioso. Qualcuno potrà dire in questa sera: ma la maggior parte degli uomini che noi incontriamo, con i quali abbiamo contatto ogni giorno, non esprimono minimamente questo desiderio e non manifestano questo anelito. E a questa osservazione voglio dare due risposte, e la prima è questa: è vero, è assolutamente vero che ci sono uomini che forzano la loro personalità spirituale, morale, oh cari nel Signore, sono sordi alla voce del loro cuore e della loro coscienza, cercano ogni giorno di stordirsi proprio per non udire quel messaggio che viene dall'intimo della loro vita. Benedetto il nome del Signore. E la seconda risposta è questa: quanti e quanti fra coloro che si presentano anche con il loro materialismo e con il loro cinismo, in realtà hanno una maschera sul loro viso, cercano di nascondere con determinate posizioni o con l'ostentazione di un coraggio che sfida la morte, che sfida l'aldilà, cercano di nascondere quella che è la realtà della loro vita, quello che è il bisogno del loro cuore. Non sono disposti a confessare, non sono disposti a dichiarare, ma chissà quante volte anche loro, nell'oscurità della notte, quando si trovano soli di fronte a loro stessi nel cospetto di Dio, cari nel Signore, non fanno che ripetere questa frase: vorremmo vedere Gesù, vorremmo vedere Gesù. Cari nel Signore, noi possiamo trovare cuori desiderosi, anime affamate, sotto ogni sole, in ogni parte della terra. Non c'entra l'evoluzione, non c'entra la cultura, non c'entra il benessere economico. Noi possiamo trovare affamate, anime affamate tra i poveri e tra i ricchi, tra coloro che sono colti e coloro che sono incolti ed involuti, tra coloro che appartengono ad una razza e coloro che appartengono ad un'altra razza, dovunque, perché dovunque noi incontriamo creature di Dio, noi possiamo incontrare anime desiderose di vedere Gesù, di avere un contatto personale con Gesù. E questo responsabilizza il nostro ministero, perché ci ricorda che le parole del Redentore sono parole attuali. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, anche quelle espresse in occasione del suo commiato dai discepoli: andate in Gerusalemme e non dipartitevi da là fino a tanto che non siate rivestiti da una potenza dall'alto. Avete necessità di questa potenza, spirituale, capace di qualificare la vostra testimonianza e di rendere efficace il vostro ministero. E quando questa potenza riempirà la vostra vita, voi sarete saturi di questa potenza, allora testimoniate di me e della mia grazia in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria e poi fino agli estremi termini della terra. Non ci sono confini per il ministero, non ci sono barriere per il servizio. Al di là di ogni confine e al di là di ogni barriera, noi possiamo incontrare anime che ripetono: vorremmo vedere Gesù, vorremmo vedere Gesù, vorremmo vedere Gesù. Cari nel Signore, un'altra osservazione si impone alla luce del nostro contesto. Coloro che hanno questo anelito, questo desiderio, vogliono vedere Gesù, solo Gesù, proprio Gesù. Infatti abbiamo notato che questi greci si rivolsero a Filippo e attraverso Filippo anche agli altri discepoli e agli altri apostoli, ma si rivolsero a loro non perché volevano incontrare il collegio apostolico, non perché volevano conoscere Pietro o Giacomo, ma perché volevano vedere Gesù, soltanto Gesù. Ed esprimendosi in questa maniera, anticipatamente dichiaravano che non erano interessati nei discepoli. No, non erano interessati nei discepoli, non erano interessati nella teologia di Gesù, non erano interessati in quelle che potevano essere le cerimonie liturgiche che anche loro potevano esercitare, non erano interessati nella loro associazione, non erano interessati nella loro cultura, non erano interessati nei loro locali, non erano interessati nei loro programmi religiosi o sociali o assistenziali, erano interessati soltanto in Gesù, volevano vedere Gesù. È importante anche questo punto che ci viene segnalato dalla parola di Dio, perché noi abbiamo un sacro dovere nell'espletamento del nostro servizio cristiano, nel rendere la nostra testimonianza spirituale. Abbiamo un sacro dovere: condurre le anime a Gesù Cristo, a Gesù Cristo soltanto. Non dobbiamo cercare di effettuare delle sostituzioni, di offrire dei surrogati. No, a coloro, cari, che hanno questo anelito nel cuore e che esprimono questo desiderio, non possiamo, assolutamente non possiamo dire: adesso vi faremo udire la dottrina di Gesù, vi predicheremo tutti gli insegnamenti impartiti da Gesù. Neanche possiamo dire: ma noi vi presentiamo la nostra denominazione, i nostri programmi, la nostra associazione, la nostra liturgia e quante altre cose potremmo presentare. E purtroppo sappiamo che ci stanno quelli che presentano addirittura loro stessi, reclamizzano la loro persona, il loro nome, il loro ministero, i loro successi, reclamizzano proprio il loro io, esclusivamente il loro io, cercano di distrarre le folle e di distrarre le persone. E qualche volta creano confusione, purtroppo riescono a fare anche del proselitismo a carattere personale, ma non fanno altro che chiudere la strada davanti a coloro che vogliono vedere Gesù. In fondo possono essere assomigliati a quegli scribi, a quei farisei dei quali parlava il Redentore stesso: voi non siete entrati e non avete lasciato entrare coloro che volevano entrare. Il Signore parlava del regno, il regno, o cari, desiderato da quelli che volevano non solo vederlo, ma ci volevano entrare, e per questo andavano ai farisei, agli scribi, scribi, individuavano nei farisei e negli scribi gli esponenti della religione, i maestri, coloro che potevano educarli nelle vie dello spirito, si rivolgevano a loro per essere illuminati. Ma quei farisei, quegli scribi dei giorni di Gesù, non soltanto non entravano loro nel regno, ma impedivano quelli che volevano entrare, ostacolavano il cammino di quanti erano desiderosi di conoscere direttamente Dio attraverso un'esperienza individuale. Anche oggi esistono elementi di questo genere, ma ricordiamoci l'anelito sincero, il desiderio puro di coloro che sono alla ricerca della verità, e sono sintetizzati proprio in queste parole: vorremmo vedere Gesù. Alleluia, benedetto il nome del Signore. Giovanni, colui che è stato presentato dalla Scrittura e che ci viene presentato ogni giorno come il messaggero del Signor Gesù, il precursore di colui che doveva venire, quando il Redentore apparve sulla scena del ministero, non indugiò a mostrarlo a tutti coloro che erano alla ricerca della verità. E anzi, noi ricordiamo bene che quando qualcuno riferì il successo del Redentore, riferì il progresso che Gesù realizzava nell'opera sua e fece questa relazione pensando in qualche maniera di affliggere Giovanni, Giovanni invece se ne rallegrò grandemente, dicendo: colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che ode queste notizie può soltanto rallegrarsi. Per questo la mia gioia, la mia allegrezza è completa. Anzi, vi dico che io devo diminuire ed egli deve crescere. Il mio compito è terminato, il ministero per il quale sono stato inviato da Dio ormai è giunto a conclusione. Ormai Giovanni deve tramontare, perché un nuovo astro deve sorgere, il sole della giustizia, il salvatore del mondo. Ebbene, quel Giovanni, proprio ai suoi discepoli che lo avevano seguito, e notate, coloro che avevano seguito Giovanni, per seguire Giovanni avevano dovuto lasciare il tempio, avevano dovuto lasciare le sinagoghe, probabilmente si erano dovuti mettere in lotta con il mondo religioso dei loro giorni, in conflitto con l'opinione pubblica, ma erano anime desiderose di conoscere di più, di conoscere meglio, di conoscere la verità, e perciò avevano lasciato le forme per seguire la sostanza. Per questo motivo erano diventati discepoli di quel Giovanni rigoroso, austero, con un messaggio veramente severo, discepoli di Giovanni. Ma Giovanni non esitò di mostrare loro l'agnello di Dio, l'agnello di Dio. E noi leggiamo nella parola di Dio, proprio in questo Evangelo, che due dei suoi discepoli lo lasciarono, lasciarono Giovanni e presero a seguire Gesù. Ormai la testimonianza era stata resa, e quella testimonianza era un incoraggiamento per la loro coscienza e il loro cuore, desideroso di sapere, di vedere, di conoscere di più. Presero a seguire Gesù, e Gesù, resosi conto che lo seguivano, si voltò indietro e formulò una domanda che tante volte ha suscitato perplessità in noi: che cosa cercate? Non disse loro chi cercate, ma che cosa cercate? E infatti loro cercavano qualche cosa, cercavano la verità, cercavano la salvezza, cercavano la benedizione, ma sapevano che quello che cercavano si trovava in una persona. E infatti alla domanda di Gesù: che cosa cercate?, risposero semplicemente: Rabbi, maestro, dove dimori? E con questa risposta esplicitamente vollero dichiarare: cerchiamo te e vogliamo te, e non ti vogliamo di sfuggita per un momento. No, un incontro occasionale non ci basta, vogliamo sapere dove dimori, perché vogliamo stare insieme con te, vogliamo essere i tuoi discepoli, vogliamo ricevere da te tutto quello che può soddisfare e benedire il nostro cuore. E Gesù rispose loro: venite, vedetelo. E infatti andarono con lui, rimasero con lui in quel giorno e poi rimasero con lui sempre. Gloria al nome del Signore. Perché? perché in fondo anche loro avevano espresso lo stesso desiderio: vorremmo vedere Gesù, vorremmo vedere Gesù. Vi ricordate di quel povero padre che aveva il suo figliuolo posseduto da uno spirito che lo gettava nell'acqua, lo gettava nel fuoco e aveva bisogno di essere liberato? Si mise alla ricerca di Gesù affannosamente, ansiosamente, ma quando giunse a quel gruppo che gli era stato indicato, purtroppo non trovò Gesù. E infatti Gesù si trovava sul monte Tabor, sul monte della Trasfigurazione, e in quel gruppo mancava Giacomo, mancava Giovanni, mancava Pietro. Ma cari nel Signore, la cosa più importante è questa, che mancava proprio Gesù. Ma quel padre provò a rivolgersi ai discepoli del Redentore, provò a presentare davanti a loro il suo problema, la sua ansia, il suo desiderio. Quel figliuolo era tormentato, potevano provare loro di liberare quel suo povero ragazzo, la cui vita era continuamente esposta al pericolo, perché quello spirito lo gettava nell'acqua, lo gettava nel fuoco, e un giorno all'altro egli poteva terminare i suoi giorni in quella maniera infausta. Provate a liberare il mio figliuolo. E quei discepoli ci provarono, ma invano, furono delusi loro, e di più ancora fu deluso quel povero genitore. E quando Gesù arrivò, trovò, cari, che in quel gruppo si era accesa una contesa, e cari nel Signore, la contesa prescindeva un po' anche dall'argomento diretto della liberazione, ma comunque questa contesa era accesa. Ed egli entrò nella contesa, entrò nel gruppo e avvicinò questo padre, chiese ragione di tutto quello che stava avvenendo, e quel povero genitore disse: Signore, io ti avevo condotto il mio figliuolo perché tu pregassi per lui, lo liberassi, ma poi l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma non hanno potuto fare nulla. Ma se tu puoi fare qualche cosa, fallo, Signore. E Gesù in quell'occasione pronunziò una frase particolarmente significativa: tu hai detto se puoi, tutto è possibile a chi crede, tutto è possibile a chi crede. Signore, io credo, ma pure sovvieni alla mia incredulità. E il Signore, cari, sgridò quello spirito, e questo fanciullo fu colto da uno dei suoi soliti attacchi, poteva essere assomigliato ad un attacco epilettico, cadde a terra e poi rimase come stecchito. E tutti dicevano: è morto, invece di liberarlo con il suo intervento non ha fatto altro che far precipitare la cosa, c'è stata una conclusione letale. Ma il Signore prese il ragazzo per la mano e lo rizzò in piedi, libero e sano, gloria al nome del Signore. Perché era entrato lui in quel problema, ed era entrato lui nel problema di un uomo che si era presentato lì per vedere Gesù, e poi, non avendo trovato Gesù, si era rivolto ai suoi discepoli, agli apostoli, ma essi non avevano potuto fare nulla per lui. E noi non possiamo fare nulla per nessuno, assolutamente non possiamo fare nulla per nessuno. Quello che può fare tutto per tutti è Gesù, soltanto Gesù. Noi vorremmo vedere Gesù, alleluia, gloria al nome del Signore. Ma torniamo a noi, all'epoca nostra, alle nostre esperienze ministeriali. Ci sono veramente nella società odierna uomini, donne, persone che vogliono vedere Gesù? Io credo che ce ne sono tante, tante. E noi possiamo individuare un gran numero di queste persone proprio in coloro che hanno preso posizione contro la religione. Sì. Posizione contro la religione, non accettano più la teologia, non accettano più la liturgia, non accettano più l'oratoria sacra, non accettano più i templi, non accettano più i sacramenti e non accettano più tante e tante altre cose. Perché sono stati amareggiati, sono stati delusi, profondamente delusi. Ormai si è determinato nel loro spirito un sentimento di ostilità nei confronti di elementi che non hanno appagato le loro aspettative, che non hanno dissetato i loro cuori, non hanno benedetto la loro vita. E proprio questa attitudine di ostilità, in una maniera sia pure indiretta, è l'espressione di un desiderio che ripete: vorrei vorremmo vedere Gesù, vorremmo vedere Gesù, vorremmo vedere Gesù, ma soltanto Gesù, è proprio Gesù, gloria al nome del Signore. Ma oltre a questi ce ne sono tanti che lo dichiarano, e lo dichiarano apertamente. Quanti ricercatori della verità, quante anime che vanno a destra e a sinistra proprio perché stanno brancolando nel buio e vogliono trovare una strada e vogliono vedere una luce, uscire finalmente dal loro stato di perplessità, liberarsi dall'incertezza assillante di ogni ora. Vogliono vedere Gesù, vogliono vedere Gesù. E perché non dobbiamo riconoscere che in fondo, in una maniera molto sfumata e sia pure notevolmente indiretta, questo desiderio emerge anche da coloro che battono le vie dell'evasione. In questi giorni ce ne sono tanti, si parla di criminalità, si parla di droga, si parla di sesso, si parla di passioni sfrenate, individui che cercano e cercano qualche cosa che possa riempire i vuoti del cuore, che possa dare un minimo di gioia, una briciola di pace, che possa in qualche maniera, come ho detto poco fa, farli evadere da una realtà opprimente che li turba e li tiene nello sgomento. Ebbene, questi ricercatori ansiosi, chiamiamoli pure sfrenati, deformati nelle loro ricerche, in fondo, cari, con questa loro posizione, con questa loro attitudine, ci dicono che vogliono vedere qualcuno, vogliono vedere qualche cosa, e noi sappiamo chi è questo qualcuno, e noi sappiamo chi è questo qualche cosa, colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Gloria al nome del Signore. E se è vero, come ha detto qualcuno, che il mondo può essere diviso in tre categorie di persone: coloro che cercano una via, coloro che cercano una verità, coloro che cercano la vita, noi possiamo rispondere che a tutte le categorie di persone Gesù risponde appieno: io sono la via, la verità e la vita. Gloria al nome del Signore. Il Signore può pagare, il Signore può soddisfare, il Signore può pienamente benedire coloro che hanno un vuoto nel cuore ed un'ansia nell'anima. Signore, noi vorremmo vedere Gesù. Questa richiesta è indirizzata ai discepoli del Signore, e in questi giorni dobbiamo realizzare che è indirizzata a noi, proprio a noi che abbiamo fatto un'esperienza, abbiamo conosciuto il Signore, lo abbiamo veduto, lo abbiamo udito, lo abbiamo contemplato, lo abbiamo toccato con le nostre mani. Lo dice l'apostolo Giovanni nella sua epistola, lo diciamo noi testimoniando della nostra esperienza. No, noi non accettiamo l'osservazione di coloro, ma la figura storica di Gesù ormai è tramontata. Gesù non può essere più incontrato come poteva essere incontrato ai giorni dei discepoli e degli apostoli del primo secolo. Egli passeggiava per le vie della Palestina. Quei greci potevano avere un autentico incontro con lui ed un dialogo con lui, ma gli uomini dei nostri giorni non possono realizzare questa medesima esperienza. Noi non accettiamo questa osservazione, anzi la respingiamo decisamente, e la respingiamo sull'autorità della parola del Maestro che ci ha detto: io sono con voi in ogni tempo fino alla consumazione dei secoli, benedetto il nome del Signore. Noi possiamo condurre le anime a Gesù. E la prima cosa che dobbiamo fare, l'ho detto al principio di questa mia breve riflessione, è dobbiamo metterci da una parte noi. Oh, non dobbiamo assolutamente essere tentati da far volgere gli occhi delle persone verso di noi, verso la nostra associazione, la nostra denominazione, la nostra organizzazione, neanche verso le nostre riunioni di culto, le nostre attività religiose. No, dobbiamo metterci proprio da una parte e fare quello che hanno fatto i discepoli, gli apostoli, anche dopo l'ascensione di Gesù. Riferiamoci per un momento a Paolo. Egli non ha conosciuto personalmente il Signore, e quindi nell'espletamento del suo ministero non ha avuto la stessa possibilità di Filippo o di Andrea di accompagnare dei greci a Gesù. Eppure Paolo ha accompagnato tanti greci a Gesù. Egli, che è stato il dottore dei pagani, ha accompagnato moltitudine di greci ai piedi del Signor Gesù. Egli poteva scrivere ai credenti della Galazia: io vi ho ritratto al vivo Gesù Cristo davanti agli occhi. Lo avete veduto, lo avete contemplato, perché quando ho esercitato il mio ministero per lo Spirito Santo non ho presentato me stesso, non ho presentato la teologia che ho appresa ai piedi di Gamaliele, no, ho avuto soltanto un fine, sono stato animato solo da un proposito: presentarvi ritratto al vivo Gesù Cristo, e voi lo avete contemplato. E quando scrive anche ai credenti di Corinto, e qui siamo proprio in Grecia, possiamo dire, egli ricorda loro che non si è preoccupato di predicare belle parole, perché il regno di Dio non consiste in bel parlare, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, e mediante veramente quella potenza che egli ha potuto presentare Cristo ed esso crocifisso. Gloria al nome del Signore. L'opera del ministero, la testimonianza cristiana per lo Spirito Santo, deve essere sempre finalizzata a presentare Cristo, solo Cristo e sempre Cristo. Ma di più e meglio ancora, noi dobbiamo mettere tutti in contatto con Cristo anche attraverso l'esperienza della nostra vita cristiana. Gloria al nome del Signore. Noi dobbiamo manifestare Cristo crocifisso per noi e risorto per noi. Noi dobbiamo manifestare Cristo asceso al cielo e glorificato per noi. Noi dobbiamo manifestare Cristo alla destra di Dio. Noi dobbiamo manifestare Cristo in noi, speranza di gloria. Benedetto il nome del Signore. Come possiamo far questo? Ma la Scrittura ce lo insegna, e d'altronde l'insegnamento pratico ci viene proprio dalla nostra esperienza che ci illumina. Non è vero che Cristo è stato dato per le nostre offese ed è risuscitato per la nostra giustificazione? Se questo è vero, ed è assolutamente vero perché è dichiarato dalla parola di Dio ed è confermato validamente dalla nostra esperienza cristiana, noi dobbiamo mostrare Cristo attraverso una vita giustificata. Giustificata nel cospetto di Dio. Sì, fratelli, sì, sorelle, c'è l'evidenza di una vita giustificata. Quando una vita è autenticamente giustificata, appare chiaramente anche agli occhi di coloro che vogliono chiudere gli occhi, anche agli occhi di coloro che deliberatamente vogliono essere ostili di fronte al messaggio della verità. L'uomo non giustificato, cari nel Signore, manifesta i segni della sua ingiustizia e manifesta i segni di questa sua particolare posizione nei confronti di Dio. Non ha pace con Dio, non ha la gioia che traspare dal suo volto, la serenità di uno spirito allegro. Ma coloro che sono stati giustificati hanno realizzato quanto è scritto nel capitolo 5 dell'Epistola ai Romani: giustificati adunque per fede, noi abbiamo pace presso il Dio per Gesù Cristo. Si vede la nostra pace e si vede la giustificazione realizzata nell'opera della grazia. Ed è un messaggio, è una testimonianza, cari nel Signore. La giustificazione che è stata applicata alla nostra vita non parla di noi, parla di Cristo risorto per noi, il Cristo vittorioso sulla morte. Benedetto il nome del Signore. Alleluia. E noi dobbiamo manifestare Cristo glorificato. Cristo glorificato. Nel capitolo 7 dell'Epistola di Giovanni, l'abbiamo ricordata anche questa mattina, c'è quel meraviglioso passo. Nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, poiché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Ma quando Gesù è stato glorificato, lo Spirito è stato sparso sopra la Chiesa, lo Spirito è stato sparso sopra il popolo di Dio. Quindi lo Spirito sparso sopra i credenti è la dimostrazione eloquente di Cristo glorificato. Ma questo spirito sparso deve avere la sua evidenza in noi. Non basta dire che siamo pentecostali e neanche dire alle persone che sono ignari di questo nome e di questa esperienza che siamo battezzati con lo Spirito Santo. Purtroppo oggi si vedono troppi che dichiarano di essere battezzati con lo Spirito Santo ma che non hanno nessuna evidenza di questo battesimo, nessuna evidenza di questa potenza, nessuna evidenza di questa gloria traboccante, nessuna evidenza di questi fiumi che sgorgono dal seno. Ma quando questa evidenza è reale, il battesimo dello Spirito Santo è qualche cosa di visibile nella Chiesa e in coloro che ne rendono testimonianza, noi non presentiamo più noi stessi, ma presentiamo Cristo glorificato. Vorremmo vedere Gesù, vorremmo vedere Gesù, e gli inconvertiti possono vedere Gesù, possono venire in contatto con Lui, rendersi conto che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E come nel primo secolo, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito che ha sparso abbondantemente sopra i discepoli raccolti nell'alto solaio di Gerusalemme, anche ai nostri giorni, ricevendo dal Padre, continua a spandere in abbondanza lo Spirito di gloria e di potenza per far realizzare un battesimo nello Spirito Santo. Gloria al nome del Signore. E noi in un certo senso dobbiamo mostrare Gesù anche attraverso una vita trasfigurata, una vita che vive nei cieli, una vita illuminata dalla presenza del Signore. Noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati alla stessa immagine di gloria in gloria per lo Spirito del Signore. Certo, cari nel Signore, ci sono dei casi particolari come quello di Stefano. Si trovava di fronte al Sinedrio e agli occhi di quegli avversari, agli occhi di quei nemici, non agli occhi dei fratelli. Notate, l'ho fatto osservare molte volte, sarebbe stato facile per i fratelli vedere in un cristiano che soffriva un cristiano trasfigurato, ma agli occhi dei nemici Stefano apparve con un volto trasfigurato simile a quello di un angelo. Alleluia al nome del Signore. Ebbene, se nell'esperienza di Stefano noi vediamo un'esperienza particolare, possiamo però vedere un'esperienza normale in quella di ogni cristiano che vive contemplando Gesù. Contemplando Gesù nel cielo, sì, la luce di Gesù sul suo viso, nella sua vita, nella sua testimonianza, la gloria del cielo attraverso la sua personalità e i suoi comportamenti può essere una dimostrazione inequivocabile di Cristo, di quel Cristo che gli uomini vogliono vedere. Oh, quante volte infatti gli uomini sono stati raggiunti da un messaggio pervenuto a loro in questa maniera. Non ricordate l'esperienza del fratello Wigglesworth? Ma certamente che la ricordate. Egli si trovava in uno scompartimento ferroviario diretto verso una certa località e in quello stesso scompartimento c'erano due ministri del Vangelo. Due ministri protestanti predicavano il Vangelo, ma non erano convertiti, non erano salvati. Il nostro fratello, cari, aveva realizzato l'esperienza della salvezza, ma si sentiva piuttosto a disagio in quello scompartimento, non realizzava tutta la libertà spirituale che avrebbe desiderato. E quando ad una certa stazione il treno sostò per un determinato tempo, egli si affrettò a scendere e cercò un angolino nascosto per mettersi in comunione con il Signore e intimamente in preghiera, e sentì la gloria del Signore nel suo cuore e nella sua vita. Per poco tempo, perché poi si affrettò a risalire nel suo scompartimento e a prendere posto di fronte a quei due ministri del Vangelo, ma il treno si era appena rimesso in moto che quei ministri, quei predicatori cominciarono a guardarlo insistentemente, e poi prima l'uno e poi l'altro, tutti e due dissero: ma Signore, voi ci convincete di peccato, e caddero in ginocchio lì dentro quello scompartimento, perché la presenza di Gesù Cristo nell'uomo di Dio era andato incontro anche a un bisogno della loro anima. Cristo nella nostra vita, Cristo in noi.
noi speranza di gloria, vorremmo vedere Gesù, vorremmo vedere Gesù. E noi abbiamo un compito, un sacro compito, di raccogliere queste voci, di udire questi gridi, di essere sensibili a questi desideri e a questi aneliti, e di compiere con fedeltà il nostro servizio, dare la nostra testimonianza, svolgere il nostro ministero, non per fare del proselitismo a buon mercato, ma per accompagnare le anime ai piedi di colui che salva, che libera, che guarisce, che benedice, che dà la vita eterna, colui che è il salvatore del mondo, di ogni uomo e di tutti gli uomini. Alleluia, al nome del Signore, vorremmo vedere Gesù. C'è qualcuno in questa sera che non ha ancora veduto Gesù, non ha avuto un incontro con Lui, ma desidera, sinceramente desidera, di pervenire alla conoscenza del Redentore? Vogliamo tutti insieme mettere questi cari davanti alla presenza del Signore in preghiera. Uniamoci nel prostrarci davanti a Dio. Amen.